Buonasera, consigliere, prendiamo posto, c'è posto per tutti? Non ce n'è di posto? E qualcuno venga di qui o qua? Viene la signora, se no ti sposti. La Martina Redivo. La Martina Redivo, lei CDA di Amia, che dovrebbe prendere alla delega del presidente di Amia. È la fora. Non tocca dire tutto. Siamo?
Sì, la consigliera di Anna.
Sì, è andata a vedere se arriva. Sì, noi partiamo con l'appello intanto, dai, dopo devo fare un interventino per quanto riguarda il cambio dell'ordine del giorno e andiamo avanti. Bene. Buonasera a tutti, ben arrivati. Intanto iniziamo con l'appello. Prego.
Bazzani Paola. Presente. Bertagnoli Stefano sente giustificato. Bonato Riccardo. Presente. Boronzato Moreno. Presente. Coltridario assente. Cremoni Davide. Presente. Cugola Bibiana. Presente. Di Lara Raimondo.
Presente.
Incerto Spina Biagio. Presente. Facci Sara. Frigo Giancarlo, Gabriele Francesco, Marchiotto Federica, Mingona assente giustificato, Panella Nicola Luca, Perazzolo Veronica, Poli Lario, Ubaldi Stefano, Venturini Luciano assente giustificato.
Assente giustificato.
15 presenti, ok.
Contiamoci.
15 mi risulta, giusto?
15? 4, bene, 6. Allora lei continuerà a contare, cara Sara Facci. Scrutatori Facci, Marchiotto e Ubaldi.
Okay.
Grazie. Allora, intanto chiedo una votazione per quanto riguarda l'inversione del punto all'ordine del giorno. Al punto 1 c'è comunicazione del Presidente e al punto 2 c'è nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Allora invertirei dando la parola dopo all'assessore, al dottor Testi e all'ispettore che sono qui, che intanto ringrazio della loro presenza per dare delucidazione in merito alla nuova raccolta dei rifiuti. Bene, allora mettiamo in votazione l'inversione. Buonasera.
Buonasera.
Ben arrivata. Mettiamo in votazione l'inversione dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, grazie. Andiamo avanti. Ringrazio anche la presenza della Martina Redivo. Grazie. E a questo punto, ringraziando l'assessore della sua presenza, darei la parola all'assessore. Prego.
Grazie, buonasera a tutte e tutti. E poi cedo la parola a dottor Testi. Parliamo, come abbiamo fatto in quarta, il primo incontro diciamo con voi, chiaramente rappresentanti anche, cioè rappresentanti di circoscrizione, come primo incontro, abbiamo già programmato due assemblee pubbliche, quindi aperte al pubblico, che si terranno nelle prossime settimane, a cui ovviamente invitiamo, poi adesso a breve arriverà anche il volantino, per cui auspichiamo la massima diffusione. Per il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti. Introduzione, diciamo, molto sintetica sul perché e poi andiamo a descrivere cosa comporta. e diciamo, come città di Verona siamo la peggiore in Veneto, abbiamo circa il 53% differenziata, siamo attorno al 50% da molti anni. Questo è un problema ambientale ovviamente, perché tutta la materia che potremmo recuperare la stiamo buttando in discarica o nei termovalorizzatori in giro per l'Italia o per l'Europa. Ma è anche un problema economico, perché chiaramente smaltire il residuo ha un costo, mentre recuperare risorse è un, diciamo così, guadagno introito aziendale. Quindi c'è un tema sia ambientale, ovviamente, ma anche economico per la sostenibilità chiaramente dell'azienda e i costi relativi e i servizi relativi che poi andiamo a pagare in Tari. Diciamo quindi dobbiamo assolutamente invertire la tendenza, non solo per questi due fattori, anche perché le normative regionali, che poi sono di derivazione europea, stanno diventando molto più stringenti. Quest'anno noi come Verona spendiamo 1,5 milioni in più di euro, perché con la nuova legge regionale sulla tariffa unica di fatto si va a penalizzare, adesso la banalizzo, chi non raggiunge il 65% differenziata e quindi i bacini meno virtuosi, tra cui Verona è il peggiore. Tra l'altro una norma che, nonostante il colore politico della regione sia diverso dal mio, che io condivido, perché di fatto deriva da il pensiero di dire: ci sono bacini che in questi anni hanno investito risorse, hanno cambiato modalità di raccolta e sta raggiungendo performance ambientali anche consone, ce ne sono altri che invece l'hanno fatto e per cui devo anche stimolare il cambiamento. Noi quando diciamo 53% differenziata, diciamo un 53% che è una media. Il porta a porta, nelle zone che c'è porta a porta ovviamente abbiamo performance più alte, dove abbiamo i cassonetti aperti oscilliamo tra il 35 e il 45% di differenziata. Quindi non c'è altra strada che invertire questa rotta. L'inversione di questa rotta passa dal coinvolgimento della cittadinanza in un cambiamento di abitudini che direi quasi tutte le città hanno già fatto. Sicuramente questo risultato ambientale e di gestione, anche se vogliamo anche di degrado diffuso, non è consono a nessuna città, in particolare a Verona, e per cui per farlo andremo a cambiare il sistema di conferimento dei rifiuti, che passerà da bidoni aperti a cassonetti di accesso controllato per quanto riguarda l'umido e il residuo, il vetro rimane sempre a campana aperta, mentre porta a porta per plastica, metalli e carta. Poi spiegheranno meglio ovviamente il team di Amia. Questo, ci tengo a precisare, non vuole essere né un'imposizione dall'alto di qualche tipo, ma deve essere presa come una presa di coscienza generale di una città che deve fare meglio, a prescindere dall'amministrazione, a prescindere dai colori politici. Io cito sempre Treviso. Treviso è un'eccellenza, devo dire, italiana, ha percentuali di differenziata attorno all'84%, credo, e credo che, insomma, sicuramente la storia di Treviso a livello politico è diversa sicuramente dal colore che o dall'orientamento della nostra amministrazione. Questo per dire che ci sono dei temi che non è che hanno colore politico, semplicemente differenziare, recuperare più risorse, centrare gli obiettivi che ci dà la Regione e l'Europa e avere una città di fatto più virtuosa e più pulita è una cosa in cui tutti e tutte, secondo me, dobbiamo sentirsi un senso di corresponsabilità, perché alla fine la differenziata comincia nelle nostre case e nelle nostre attività. Quando noi vediamo il cassonetto strabordante dei sacchetti neri, al di là che Amia magari ha mancato lo svuotamento, al di là del comune che fa più controlli, quel sacchetto nero deriva da qualche attività e qualche casa che ha buttato tutto dentro e qualcuno l'ha buttato nel cassonetto. Allora, su questo noi dobbiamo fare una riflessione collettiva per dire: questi atteggiamenti dobbiamo ovviamente superarli ed evitarli, cioè non possono più essere accettabili. Questa è una cosa, diciamo, credo abbastanza normale in quasi tutte le città. Nella nostra c'è un comportamento diffuso, i numeri lo dimostrano, perdonatemi la mia diciamo deformazione ingegneristica, se noi abbiamo il 53% o addirittura in qualche quartiere il 38-40% differenziato, vuol dire che tantissima gente non fa benissimo la differenziata. Questo non vuol dire che noi dobbiamo andare a incolpare qualcuno, assolutamente, cioè non è che bisogna essere moralisti a differenziata, ma bisogna riconoscere che un po' tutti, ognuno di noi, io in primis, dobbiamo cominciare con i nostri vicini di casa, i nostri parenti, amici e amiche, a dire possiamo farcela, perché tutte le città l'hanno fatto, prendendosi ovviamente il pezzettino di corresponsabilità e ovviamente essendo anche d'altra parte esigenti sul servizio. Per cui anche essere sentinelle all'interno dei quartieri per dire guarda questo non va, questo non è andato, o questo servizio è mancato, in un'ottica di migliorare assieme la città, perché è un cambiamento che rimarrà nei prossimi 5, 10, 15 anni, quindi insomma stiamo cominciando a invertire una rotta che ovviamente di cui i frutti probabilmente non li vediamo, li vediamo subito, nel senso che in sesta circoscrizione siamo passati, mi sembra, dal 42 a circa il 70% differenziata dopo il cambio, ma per stabilizzare una cultura anche di differenziazione, le altre città ce lo dicono, insomma serve investirci, starci dietro e ovviamente incominciare questo percorso. Chiudo con una battuta: la statistica è che tutte le amministrazioni che hanno cambiato il sistema di raccolta hanno perso le elezioni. Quindi c'è una doppia sfida. Ecco, infatti qualcuno dice fantastico, giustamente, perché è perfetto. Qui c'è una doppia sfida: aumentare la differenziata e interrompere questa prassi. Vabbè, a parte questa battuta, scusate, cedo la parola a Ania, grazie.
Grazie, grazie Assessore, delle delucidazioni in merito. Do la parola alla Martina. Sì, faccia saluto, prego. Funziona? Sì, sì, adesso funziona, prego.
Buonasera a tutti, porto i saluti anche del Presidente Becchis, e io faccio parte del CDA di AMI appunto insieme anche al consigliere Francesco Premi. E, ecco, mi collego al discorso dell'assessore solo per ricordare appunto che ad un mese dall'introduzione del sistema misto di raccolta in Sesta abbiamo potuto analizzare i primi dati ed effettivamente c'è abbiamo verificato che in effetti l'incremento della differenziata c'è stata, una differenziata quindi che vuol dire maggiori quantitativi di materiale, carta e plastica e organico recuperabili e una minor quantitativo di impurità all'interno. Ricordiamoci appunto che questo permette una valorizzazione economica del materiale raccolto più pulito e quindi un quantitativo complessivo di indifferenziato, di misto da smaltire, che quindi si traducono in minori costi. Gli introiti che si hanno dalla raccolta differenziata vengono poi riversati sul territorio, quindi ci dà la possibilità di aumentare i servizi che possono essere utili per la collettività. E, ecco, passo, questo per, insomma, per ricordare il perché e il cosa ci guida a introdurre questa sostituzione tecnologica anche qui da voi nell'autunno di quest'anno. La parola al dirigente Testi che vi mostra qualche slide più nel dettaglio.
Grazie, grazie dottoressa Martina.
Allora, buonasera a tutti.
Prego, sì, prego. Scusi. No, volevo dire una cosa prima, visto che c'è il pubblico. Questa sera, mi dispiace dirlo, ma il pubblico non potrà intervenire perché ci saranno due serate proprio a tema, il 19 e il 27 di questo mese. Perché è stato aperto ai consiglieri, perché i consiglieri devono anche capire, recepire e trasmettere ai cittadini quello che sarà il futuro della raccolta. Grazie. Prego, prego Testi, scusi.
Allora, buonasera a tutti e grazie alla vostra presenza. Allora, questa sera presentiamo il progetto di trasformazione che è già stato pianificato del sistema di raccolta che partirà nel prossimo settembre. Quindi io darò una serie di dati tecnici, che sono poi quelli in estrema sintesi che verranno forniti a tutte le famiglie attraverso le brochure informative che saranno distribuite da settembre. Guardo voi, perché qui vedo a video le slide, ma sono praticamente gli stessi argomenti chiaramente che vengono riepilogati. Allora, La zona interessata è tutta la Quinta, tranne la zona industriale. Vuol dire che anche le zone attualmente servite porta a porta, Palazzina e Cadi Davide, vengono integrate in questo sistema. Conseguentemente, da questo autunno, torneranno i cassonetti in questi due quartieri e spariranno quelli che abbiamo adesso in tutti gli altri quartieri, che sono ormai una tecnologia che possiamo considerare superata. L'organizzazione del servizio prevede che ogni famiglia possa conferire due tipologie di rifiuto, li citava prima l'assessore, il secco residuo e l'umido, sul cassonetto d'accesso controllato. Che cosa significa? Che per essere aperti dovranno gli utenti essere in possesso di o una tesserina fisica o una credenziale per scaricare le funzionalità di questa tesserina sul proprio cellulare. Le credenziali sono collegate alle utenze tari, conseguentemente verranno rilasciate una tessera e credenziali per scaricare su due cellulari questa applicazione per ogni utenza tari. Se una famiglia ha 5 appartamenti intestati, quindi ha 5 utenze tari, ritirerà per ciascuno di queste 5 utenze una tesserina e due app. Perché diamo la tesserina? E perché abbiamo l'app. Questo sistema è un sistema, quello dell'accesso controllato, che è diffuso in molte città e tutte hanno adottato il sistema della tesserina. La tesserina però si perde e si smagnetizza. Ci sono alcune città che ogni anno distribuiscono circa il 10% delle tessere presenti, quindi un disastro. In più la tesserina cosa fa? Semplicemente ti consente di aprire il dispositivo, nulla di più. L'app invece, che è stata un'innovazione introdotta da AMIA proprio nel 2020, quando siamo partiti con la zona sperimentale in settima circoscrizione, quindi San Michele, l'app consente molte più attività. Ad esempio, ogni utente può vedere dove è la mappa dei cassonetti di vicino, ogni utente può vedere quante volte ha conferito l'umido, quante volte ha conferito il secco, come va la raccolta differenziata nella sua zona. Ha il dizionario dei rifiuti sempre aggiornato, perché talvolta in base anche all'andamento delle convenzioni degli impianti nazionali di recupero con i comuni, con l'ANCI, cambiano, magari questo materiale va bene a plastica, l'anno dopo non c'è più. Ad esempio, fino a qualche mese fa si poteva conferire l'umido nei sacchetti di carta, adesso non si può più. Perché? Perché sono cambiati i disciplinari tecnici nazionali. Quindi questo strumento ti consente di fare molte altre cose. Fra l'altro, in quarta e quinta, che sono le due aree che passeranno al sistema in autunno, attiveremo delle funzioni speciali per i cittadini utenti che renderanno più semplice per loro segnalare i disservizi, perché, come diceva l'assessore, lo spirito di questa trasformazione e l'indicazione anche del piano d'ambito approvato dal Consiglio di Bacino è di aumentare la qualità e di tracciare tutti i servizi, rendendo possibile per i cittadini avere un riscontro di tutte le attività che l'azienda fa. Allora, abbiamo detto tutta la zona della Quinta tranne la zona industriale. La zona industriale è un problema, nel senso si raccoglie moltissimo secco e lì partiranno dei controlli mirati con delle nuove funzioni che sono gli ispettori ambientali, che verranno assunti in servizio da settembre e sono finanziati proprio da quel risparmio dei soldi che paghiamo adesso a discarica, perché questo sistema aumenta molto la differenziata e consente di fare servizi in più. Ad esempio, questo del controllo, i primi 5 ispettori, è un elemento per l'appunto di verifica del comportamento delle utenze commerciali, ma anche dei cittadini. Però, ad esempio, da quando arriveranno i nuovi cassonetti, voi avrete lo spazzino anche pomeriggio, che adesso non c'è più, non c'è adesso, no? E quindi ogni 2 spazzini della mattina ce ne sarà quello del pomeriggio, tutti i giorni dell'anno, comprese la domenica. E questi soldi per pagare questi stipendi, questi mezzi, derivano appunto dal risparmio dei soldi che, permettetemi il termine, buttiamo via tutti i mesi in discarica, perché il conto è salato anche per l'aumento della tassazione. Mentre carta e carta cartone, plastica, metalli, noi siamo abituati a dire plastica lattina, in realtà i lattini sono una parte dei metalli, ci sono altri tipi, quindi plastica e metalli saranno raccolti col sistema di porta a porta una volta a settimana. Tutta la circoscrizione sarà divisa in 3 zone: carta plastica, e quindi tutte le zone avranno per 2 giorni a settimana, la sera, l'esposizione di questi materiali e durante la notte ci sarà la raccolta, in maniera tale che la mattina dopo ci sia il quartiere pulito senza problemi. Quindi avremo una riduzione dei cassonetti, un aumento degli spazi a disposizione dei residenti per i parcheggi, avremo dei cassonetti più compattati che anche a livello visivo vedrete, se qualcuno di voi è andato recentemente in sesta o in settima, vede che cambia veramente proprio l'occhio del quartiere, perché sono tutti cassonetti nuovi, uguali, ogni postazione ne ha solamente tre, in mezzo alla campana del vetro, secco da una parte, umido dall'altra, con un sistema anche di comunicazione sulle tre facce che danno all'esterno e hanno la possibilità di essere aperti solo da un lato, quindi dal lato del marciapiede, che è quello dove la persona che conferisce ha una maggior tutela, perché adesso quelli che avete fuori possono essere aperti e inseriti i rifiuti anche dal lato della carreggiata, questo non sarà più possibile. Conseguentemente carta e metalli saranno raccolti a livello di porta a porta. I nuovi contenitori hanno anche un aspetto innovativo, una tecnologia modernissima e consente alcune attività migliori. Primo, il veicolo li svuota dall'alto, quindi il rifiuto cade proprio per gravità. Questo cosa evita? Evita che il cassonetto venga sbattuto. Adesso, se qualcuno ha avuto occasione di vedere i camion che passano, ogni tanto tutun tutun, perché si impegna qualcosa e bisogna dare la scollata. Questo però produce un danno ai contenitori, quindi i contenitori nuovi sono molto più performanti e rimangono. I contenitori dell'umido, voi avete visto per strada, adesso sono i bidoni, quelli marroni, che si rompono con una certa facilità e perdono il pocio, in termine tecnico, percolato. E quelli nuovi no, perché quelli nuovi hanno tutto un sistema di chiusura e anche la parte inferiore risale per 20 cm in maniera tale che il liquido che si crea, per esempio dal schiacciamento della frutta e verdura, dei residui che erano buttati dentro, non esce. Questi cassonetti inoltre sono chiusi ed è un elemento di enorme sicurezza anche per, ahimè, situazioni di estremo disagio in città. L'anno scorso abbiamo riscattato per 4 volte il morto in città, vero? Abbiamo trovato gente che dormiva dentro i cassonetti, persone chiaramente di enorme disagio, e abbiamo riscattato il morto 4 volte. Questo non sarà più possibile, perché fisicamente nel cassonetto non c'entra più nessuno, okay? Perché è chiuso e la bocchetta di conferimento è piccola. Perché è piccola? Perché se uno fa bene la raccolta differenziata, il secco ce n'è poco. E noi ce la raccontiamo. Bocchetta grande, differenziata, zero. Bocchetta piccola, devi fare la differenziata. L'umido, sappiamo tutti, lo spreco alimentare va ridotto, l'umido, lo scarto di cucina è poco, muccetto. E allora, benissimo, si può conferire in uno spazio piccolo. Il sistema di lavaggio dei cassonetti, che è uno degli elementi critici che adesso abbiamo, perché la vecchia tecnologia non era stata studiata per avere performance qualitativamente elevate da questo punto di vista. Il nuovo servizio cosa prevede? Che ogni volta che il rifiuto cade, c'è uno spruzzatore di enzimi, quindi sulle pareti interne del cassonetto, in maniera tale che questi elementi naturali contribuiscono a degradare quel materiale che comunque rimane attaccato alle pareti, che è quello che poi crea, con il caldo, no, un malodore. Inoltre, una volta che e questo viene fatto ad ogni svuotamento, umido, secco e vetro. Poi, periodicamente, viene fatto un lavaggio integrale del cassonetto sul posto, passa il camion, lo svuota, passa quello dopo, è un lavaggio, proprio un lavaggio con, come vedete voi quando andate a lavare la macchina con le spazzoloni e quant'altro, viene caricato il cassonetto e lava dentro e fuori completamente. In più è previsto una volta al mese che fisicamente con la spatolina un operatore dell'AMIA pulisce la bocchettina di carico, perché comunque sia bocchettina di carico, pensate soprattutto all'umido, è normale che si crei qualche residuo eccetera, quindi viene lavato a mano, quindi da questo punto di vista è un enorme vantaggio anche proprio di sanità e quant'altro, okay? In più, chiariamoci, spariscono tanti cassonetti e verranno ricollocati, perché tante postazioni non sono più idonee a rispettare il codice della strada, ad esempio, ce ne sono alcune che sono proprio un pericolo. Con il nuovo sistema verranno totalmente ricollocate ed eliminate chiaramente tutte quelle che sono in condizioni non di rispetto delle normative vigenti. Anche questo è un elemento importante per migliorare la sicurezza di tutti quanti i residenti. Dicevamo prima dell'app, ci sono, e verranno appunto adottate qui nella vostra circoscrizione in quarta da questo autunno per la prima volta, 4 funzioni a disposizione dei cittadini. Se un cittadino la mattina esce e trova che non gli hanno portato via il rifiuto del porta a porta della sera precedente, adesso cosa deve fare? Deve chiamare l'URP dell'AMIA, talvolta trova la linea anche occupata, perché gli operatori sono quelli che sono, magari nel momento in cui tanti hanno chiamato, oppure deve mandare un'email, poi questa segnalazione viene processata, l'URP la passa all'ispettore, l'ispettore chiama nel turbino, sei andato a ritirare il secco che è rimasto fuori carità? Sì, sono andato, allora richiamo l'ispettore fa la risposta, l'ispettore la risposta va dal segretario, manda via il segretario, sono passati 15 giorni. Insomma, è questo il giro. Con l'app sarà diverso, io esco la mattina, mi trovo fuori la carta, io con l'app schiaccio, già mi riconosce il punto, questa segnalazione va direttamente nel turbino di zona, il quale nel turbino di zona, nell'arco del servizio, passa da lì, perché durante la giornata si passa, vede, carica e direttamente chiude la segnalazione. Quindi pensate quale enorme vantaggio c'è da questo punto di vista, quale contrazione dei tempi di risposta e quale facilitazione amministrativa da parte nostra di rendicontare tutte queste segnalazioni. Lo stesso per quanto riguarda la presenza di rifiuti fuori dai cassonetti, lo stesso per quanto riguarda la presenza di rifiuti ingombranti, che tante volte vengono abbandonate nonostante ci sia un servizio previsto dalla TARI di chiamare l'AMIA, metto fuori il divano in quel giorno, lo veniamo a recuperare. No, 500 scariche abusive al giorno di gente che non chiama e noi corriamo a destra e a sinistra come trotole a tirare su quello che è. Quindi anche questo potrà essere segnalato direttamente. E poi potrà essere segnalato il guasto del contenitore. Anche qui, sti cassonetti funzionano? È una domanda che viene posta spesso. I cassonetti funzionano e noi riscontriamo che oltre il 95% dei presunti guasti in realtà non sono guasti, sono che qualcuno ha inserito dentro il cartone della pizza e ha bloccato il maglione d'incesso, qualcuno non fa bene il movimento e quindi si blocca il meccanismo. E quindi il fatto che la pila dentro si scarica, sì si scarica, ma si scarica ogni 3 anni e noi abbiamo un alert precedente, quindi tante volte è dovuto a una errato funzionamento, utilizzo del contenitore. Anche in questo caso cosa succede? La segnalazione arriva nel turbino di zona, verifica, è in grado, come dico, 95% di risolverlo e quindi siamo a posto e gli arriva la risposta all'utente nel 5% dei casi, per cui c'è un intervento meccanico, in automatico il nostro turbino passa sempre attraverso l'app la segnalazione all'ufficio di manutenzione del cassonetto, il quale interviene. Quindi il sistema è studiato per essere performante, smart, come si dice adesso, però quello che è importante è la partecipazione positiva degli utilizzatori, quindi dei cittadini. Noi quindi metteremo a disposizione dei cittadini non solamente un'informativa che arriverà a tutte le case già un mese prima, con tutte le indicazioni, i numeri da telefonare e quant'altro. Dovremo anche riuscire a essere operativi col fatto che le persone possono scaricarsi l'app direttamente da casa senza andare all'ecosportello, in maniera tale da facilitare un qualunque ora del giorno della notte, quando 5 minuti si potrà ragionevolmente fare questo da casa, evitando magari di dover prendersi 2 ore di permesso per andare in coda a ritirare, insomma. Però il tema è che noi affiancheremo a queste nuove postazioni cosa? La presenza di tutor, che è un elemento qualificante di questo tipo di servizio che è stato enormemente apprezzato dai residenti della sesta e della settima. Sono dei ragazzi formati che non solo sono disponibili quando si viene a ritirare la tesserina, barra credenziali, a mostrare fuori come funziona l'app, a scaricare l'app, a far vedere il movimento, ma sono fisicamente presenti ai cassonetti per qualche giorno e quindi tutte le persone che arrivano avranno la possibilità di farsi rispiegare, fare 3-4 prove, non è che se uno fa 3 volte il secco aumenta la TARI, no, può conferire tutte le volte che vuole e quindi fare tutte queste prove con il nostro personale, anche per capire bene come si chiama la movimentazione, perché l'apertura certe volte non fatta bene porta al blocco e quindi queste cose insomma sono sciocchezze, però se tu le fai 3-4 volte sono sciocchezze, altrimenti magari ti puoi fermare, questo è importante. E questo servizio di tutoraggio rimarrà con i cassonetti a disposizione delle persone. Ecco perché noi non è che in 3 giorni cambiamo tutti i cassonetti, ma ci vogliono delle settimane, perché non possiamo avere 500 tutor che sta lì e poi tutti a capo 3 giorni, quindi è un percorso, una rotazione nei quartieri che via via che spariscono i cassonetti vecchi e arrivano quelli nuovi farà questa assistenza all'utente singolo e controllerà cosa porta l'utente singolo, vero? Perché diceva l'assessore, in attesa di vedere se sfatiamo il mito che le amministrazioni perdono, io non so, sono sempre in ufficio anche dopo, quindi magari ritrovo di là in maggioranza, non so, vediamo. Però il tema è questo, cosa succede? Perché in sesta la stessa gente, le stesse utenze, gli stessi consumi, 20% più di differenziata perché cambia i gasonetti? Si sono messi tutti a cosa? A cambiare gli acquisti o più semplicemente sono stati tutti un po' più attenti alla differenziata? È più probabile la seconda, secondo me. Dopodiché ci sono ancora i furbi, eh? Paese dei furbi, siamo noi. C'è chi non ritira la tessera? C'è chi ritira la tessera e non usa la tessera. L'evoluzione del furbo. Siccome si è sparsa la voce che se non ritiro la tessera mi danno la multa, io la ritiro e non la uso. Sta attento furbo, che ci abbiamo pensato. C'è la multa anche per chi non usa la tessera. Perché il sistema è obbligatorio. Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio di Bacino, Consiglio Comunale l'anno scorso, prevede alcune novità. Primo, i rifiuti stanno nella zona dove vengono prodotti. Quindi non c'è più gente che deve spostarsi i quartieri in base a come gira e gli porto sotto casa sua e sotto a casa di Lara. Beh, metti sotto casa di Lara, eventualmente c'è posto, uno, no, però non va bene. Quindi, la foto. Quindi questo è vietato. Il rifiuto va gestito col sistema di raccolta del proprio quartiere. Secondo, va ritirata la credenziale / la tessera. Terzo, va utilizzata. Quindi c'è un protocollo in divenire fra ovviamente il Consiglio di Bacino, la Polizia Municipale, solo Ariamia, che questi controlli renderà automatici e partiranno. E poiché a regime, come abbiamo detto, c'è da ottemperare l'obbligo normativo del regolamento che i rifiuti vanno conferiti nella propria zona, quando avremo tutta la città bloccheremo le tessere e ognuno potrà andare solo nella sua zona a dare i rifiuti, non nel cassonetto davanti a casa, ma nel proprio quartiere. Quindi questo è un elemento di grande possibilità di sviluppo. E noi, tanto per dirvi, perché diamo la tesserina? Noi potremmo anche fare la minorità della tesserina, perché con l'app si fa tutto. Poi ci sono magari qualcuno che non è performante con i cellulari, anche se sempre di meno, e dice io voglio la tesserina. Ma la realtà che viene data alla tesserina è perché è il salvavita del sistema. Accade, insomma, tutte le app sono appoggiate su piattaforme internazionali, di questi giganti dei software e quant'altro. Quando questi qui cambiano i loro sistemi, servono dei giorni anche per adeguare tutte le app a quelle novità. E conseguente potrebbe essere che per qualche giorno l'app, è già successo in passato, si blocca. Tu come fai? Ecco perché viene data a tutte le utenze una tesserina, perché quella comunque è utilizzabilissima, ovviamente se non viene persa, sempre a disposizione. Quindi ogni famiglia ha tre modalità di accesso. Qua vediamo un pochino il programmino. Eccolo qua. Siamo a ottobre. Dal 20 di ottobre fino a fine mese ci saranno una serie di serate informative. Dal 21 ottobre al 27 ottobre spariscono tutti i cassonetti di carta e plastica, perché si parte subito col carta e plastica e poi via via ogni due giorni vengono sostituiti una parte dei cassonetti. Signori, per Santa Lucia abbiamo finito. Perché? Perché chiaramente non si può pensare di prorogare un'operazione del genere quando ci sono le feste, ok? Quindi è importante. Grosso modo anche qui ci sarà circa un 20-25% in più di differenziata. Questo varia un po' in base ai mesi. I mesi estivi di solito hanno una percentuale più alta. C'è più consumo di vetro, c'è più consumo di imballaggi in plastica, più umido. D'inverno magari c'è più secco, c'è anche una questione di stagionalità, d'estate c'è il verde, d'inverno no, però ecco, il 20-25% è quello che ci si attende. Ovviamente ci sono delle difficoltà, per carità del Signore, nessun sistema è perfetto, però noi riteniamo che con questo sistema si possa intanto raggiungere l'obiettivo di legge per cui Verona è obiettivamente umida, l'ultima dell'acqua. Però è stata la prima a suo tempo, perché Verona aveva un primato nazionale, sono stati i primi a superare il 50% di differenziati, una città di medie dimensioni, poi dopo ci siamo persi per la via, però eravamo partiti bene, dobbiamo riagganciare i primi posti. Alcune informazioni per servizi specifici. I condomini che hanno 6 unità abitative o più, quindi 6 appartamenti, poi se sono in 4 non è che stiamo lì a fare i puntigliosi, e vogliono avere il bidone della carta, il bidone della plastica, lo possono avere gratuitamente. Ci sarà un format su internet per cui un esponente del condominio, l'amministratore o qualcun altro scriverà il nome di tutti quanti, e noi lo contatteremo, gli serve 2 bidoni perché sono in pochi, gli serve 8 bidoni perché sono 35 appartamenti, noi gli diamo. Ovviamente è il condominio che si organizza a portarli fuori e tirarli dentro. Dopo, se qualcuno lì comincia a fare il furbo e ci caccia tutto dentro la carta, sparisce il bidon. Mi pare giusto, perché altrimenti qua aggiriamo il sistema e siamo subito fregati. Poi ci sono delle attività particolari per utenze non domestiche. È ovvio che, insomma, una pizzeria come fa a dar fuori una volta a settimana la carta? O le bottiglie a Coca-Cola, eccetera, o come fa un ristorante a mettere 70 sacchettini al giorno di umido? È evidente che sono utenze che hanno una dimensione tale di produzione che non possono essere gestiti con il servizio ordinario. Quindi il sistema cosa prevede? Se prevede che le utenze non domestiche abbiano dei servizi dedicati, aggiuntivi, in base alle loro esigenze. C'è un'utenza che ha bisogno di un contatore a 20 metri cubi, avrà 20 metri cubi. C'è un'utenza che ha bisogno di passaggio due volte a settimana, tre volte del secco. Benissimo. Cioè, sono delle realtà da verificare. Anche loro dovranno compilare un format a livello su internet per poi avere il sopralluogo. Preciso una cosa, che anche qua abbiamo scoperto tanti furbi. E quindi tutti quelli che ci chiedono servizi, noi verifichiamo se pagano la Tari. Chiaro? Lo diciamo subito. Perché, adesso non faccio nomi, ma l'estate scorsa, questo è stato bellissimo, mi arriva una serie di lamentele da parte di una grossa utenza che aveva un mucchio di servizi aggiuntivi dell'AMIA rispetto a quelli soliti, era un'enorme utenza, migliaia e migliaia di metri quadrati, enorme. Avevo anche le lamentele dei vicini di casa perché andavamo a svuotare i cassonetti anche di notte perché questa utenza aveva esigenze particolari e si lagnavano costantemente che non eravamo bravi. Ho fatto fare un controllo. Questi non è che non avevano mai pagato la Tari, non avevano mai denunciato l'attività ai fini della Tari. Ok? Allora, lamentarsi, per carità, uno paga una tassa, ha ragione e ti pretende un servizio adeguato. Però a Mago te paghi? Cioè, mi pare il minimo, vero? Quindi da questo punto di vista noi controlliamo tutti. E guardate che quelli controllati il mese scorso, solo di persone, utenze commerciali, che ci hanno chiesto servizi aggiuntivi, il 20% non era in regola con la Tari. Il 20%. Di quelli che ci hanno chiesto servizi aggiuntivi, vero? Non di quelli che siamo andati a controllare. Quindi voglio dire, è anche il momento di fare un po' il punto, di mettere qualche puntino sulla I per fare dei controlli, perché se tutti quanti, viva Dio, fanno il loro lavoro, forse andiamo a meno tutti quanti, no? Per piacere, ok. Quindi questo qua è importante dirlo. All'interno dell'informativa che manderemo a tutti quanti gli utenti ci sarà il coupon per ritirare la tesserina delle credenziali. Per chi verrà di persona, ovviamente ci sarà da firmare la privacy, per chi lo farà speriamo di riuscire a mettere in piedi il sistema informatico perché c'è qualche complessità di fare a dialogare i software di varie aziende anche, e ovviamente faranno tutto questo su internet con la sottoscrizione con livelli informatici. E quindi noi contiamo, come diceva prima l'assessore, attraverso questa operazione che si concluderà a giugno dell'anno prossimo con la seconda e la terza circoscrizione di raggiungere insomma i risultati che ci vengono richiesti. Dopodiché ovviamente in base all'andamento dell'attività noi andiamo anche a modificare quello che è l'organizzazione del sistema per venire incontro ai cittadini. Certo è che se la raccolta è alle 21, parte delle 21 di notte della carta, e l'esposizione dalle 19 alle 21 e c'è la gente che comincia a mettere fuori la carta alle 3 del pomeriggio, non è un bel veder, però bisognerebbe cercare di far fronte all'indicazione che dà il gestore. L'isola ecologica di Amia, che è qui dietro, sapete, insomma, in basso qua, ha un'enorme possibilità di accettare i cittadini che devono portare dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, rifiuti domestici che hanno necessità di smaltire. Quindi utilizzando i sistemi che vengono dati, i servizi ingombranti che diciamo prima, no, di telefonico, di richiesta, fra l'altro adesso estenderemo anche gli orari di apertura dell'ufficio e di risposta al pubblico proprio in questi giorni, grazie anche al consigliere Rediva, al suo interessamento è stato dato un affidamento per estendere la possibilità dei cittadini di in questo orario di chiamata, e quindi tutte queste cose messe insieme con l'aiuto delle persone noi contiamo di trasformare la realtà. Dopodiché ci saranno lo stesso gli abbandoni, sì. Ci sarà però più le turbine per raccoglierli, ci sarà la possibilità delle persone di avere in un attimo la segnalazione attraverso questi semi app, e quindi anche il sistema, diciamo, si migliora per dare risposte più performanti, e dopodiché ovviamente vedremo poi a regime se ci sarà qualcos'altro da sistemare. Grazie.
Grazie, dottor Testi.
Volevo integrare solo sul tema Tari, che tra l'altro questo giovedì dovremo votare la delibera con, diciamo, gli aumenti della Tari per quest'anno. Allora, il nuovo sistema è un sistema che si regge economicamente sulla maggior differenziazione. Cioè Amia ha fatto un investimento per acquistare nuovi cassonetti, nuovi camion, perché sono tutti nuovi, quindi il camion ha non solo il GPS, ma anche ogni svuotamento la pesata. Quindi il dato del numero di conferimenti più la pesata ci farà migliorare il servizio, ovviamente analizzando questi dati, perché uno ci avvisa delle anomalie. Se io ho una pesata media sullo svuotamento che è 10 e in alcuni casi è 1000, allora forse qualcosa lì sta succedendo e quindi possiamo anche riuscire a intervenire. Quindi il piano di investimenti di Amia su questo nuovo servizio è un piano di investimenti che, semplificando, si paga con la maggiore differenziata. Quindi la Tari che noi adesso andremo a approvare giovedì, che prevede un aumento medio del circa 4%, è derivante in parte da, diciamo, una parte di con l'in house approvato già, mi sembra, l'anno scorso, sul piano economico finanziario, di una parte, diciamo così, iniziale di investimenti che sicuramente hanno inciso su un piccolo aumento iniziale del primo anno, ma soprattutto la voce grossa dell'aumento è questo 1,5 milioni che dobbiamo pagare in più quest'anno, derivante dalla tariffa unica regionale di cui vi parlavo prima. Cioè quest'anno Amia paga 1,5 milioni in più, circa 1,4 milioni, per, diciamo, non aver raggiunto il 65% differenziata, e sullo smaltimento paga di fatto di più. Quindi capite che arrivare al 65%, esempio, ci permetterebbe già non solo di guadagnare perché smaltiamo di meno e recuperiamo più risorse, ma anche di, tra virgolette, uscire da questa tariffa unica regionale. Quindi attendere come si muoverà la Tari da un punto di vista di implementazione del servizio non comporta ulteriori oneri in Tari il nuovo servizio. La Tari può variare per altri fattori tipo questo, ma l'anno scorso tantissimi consigli di bacino hanno aumentato la Tari dall'8 al 10, qualcuno al 12%, mi sembra addirittura, noi credo siamo stati attorno al 5-6, perché diciamo è una sorta di adeguamento Istat, nel senso che gli anni prima c'è stata un'inflazione che è stata riconosciuta l'anno scorso all'interno della Tari. Tutti comunque questi meccanismi è bene sapere che sono disciplinati da ARERA, che è l'authority nazionale, che quando tu approvi la Tari devi mandarla ad ARERA, che ti dice ok, va bene. Così come che spese inserire all'interno della Tari è tutto disciplinato da ARERA. Il motivo per cui il verde domiciliato adesso si paga è anche perché ARERA dice tu non puoi inserirmi in Tari un servizio personalizzato che va a pesare sulla tassazione comune. Tutte queste decisioni sono decisioni, cioè la Tari è sempre di più, cioè è di fatto regolata da ARERA, quindi i costi che tu inserisci da cui viene fuori la Tari sono discrezionali fino a un certo punto. È chiaro che dove noi possiamo, diciamo, non aumentare la Tari con un nuovo servizio, lo stiamo facendo, tant'è che infatti il nuovo servizio non appesantisce la Tari per la sua quota parte, perché la maggior differenziata deve ovviamente coprire anche il piano di investimenti, ma come comune abbiamo voluto destinare anche 1 milione della tassa di soggiorno all'interno della Tari. Il ragionamento molto semplice è, chiaramente, benvenuti tutti i turisti, però chiaramente hanno un peso poi sulla gestione, ovviamente, anche. E quindi 1 milione della tassa di soggiorno è sempre destinata alla Tari. Quindi vuol dire che non ci saranno più aumenti nel futuro della Tari? Ovviamente no, perché diciamo non dipende tutto da noi, ma anche dall'andamento dell'inflazione. Se c'è una crisi, esempio, oppure la tariffa di smaltimento schizza per mercato, cioè, tutte queste cose non sono prevedibili. Però il nuovo sistema di fatto si ripaga grazie alla maggior differenziazione e quindi anche i nuovi servizi che si introducono, come quello che si diceva, il nuovo spazzamento del pomeriggio, sono inseriti all'interno di questo piano economico finanziario che sostanzialmente si regge anche sulla maggior differenziazione. Concludo sul bidone condominiale. È sicuramente un tema che può essere determinante. In sesta circoscrizione abbiamo avuto circa 200 utenze, mi sembra, che hanno aderito come bidone condominiali, quindi 200 condomini hanno ritirato i bidoni. Ovviamente, lo diceva prima bene il dottor Testi, bisogna che il condominio si organizzi per tirar fuori il bidone. Questo, diciamo anche per esperienza personale in altre città, avviene con diverse modalità. O ci si dà il turno, quindi interno X settimana 1, interno, e questo succede, è abbastanza frequente in molte città, o se no, questo è successo anche in Borgo Venezia che ci hanno avvisato, c'è una o più, non so, cooperative sociali che addirittura hanno sostanzialmente volantinato in quartiere dicendo se volete facciamo noi, è un servizio a pagamento, per i condomini fanno il servizio a pagamento di fare praticamente questo servizio. Ecco. Quindi su questo, sapendo la democrazia dei condomini, che è come dire abbastanza complicata, e sapendo la data adesso, comunque comunicheremo anche le prossime assemblee, arrivare a quella data preparati è molto importante. Aggiungo che con AMIA stiamo diciamo collaborando con un'associazione che si occupa di mediazione culturale anche per far sì che tutto il nuovo sistema possa essere possiamo includere in nuova comunicazione anche diciamo le comunità che insistono sul nostro territorio con background migratorio, e quindi stiamo svolgendo proprio un servizio diciamo specifico che crediamo sia ovviamente molto importante. E basta, credo di aver finito. Se i consiglieri e consiglieri
grazie
hanno delle domande,
sì, certo. Allora, intanto ringrazio l'assessore, il dottor Testi, la dottoressa Redivo e l'ispettore dell'AMIA danese per la loro presenza e le delucidazioni. Ecco, adesso i consiglieri, se hanno delle domande, le raccogliamo e dopo vi sarà data risposta. Cominciamo, facciamo la consigliera Cugola, prego. Arrivederci.
Buonasera, intanto grazie per questa delucidazione in merito a questa nuova raccolta, che io trovo anche positiva, se non fosse che io abito in un quartiere di passaggio, lo chiamo così perché effettivamente è al confine con la zona industriale, cioè la Sacra Famiglia, che voi immagino conoscerete. E anche perché io non dico giornalmente, ma quasi segnalo problemi di degrado, in quanto ci sono dei punti dove viene buttata proprio letteralmente l'immondizie, causando zone di discarica abusiva, ovviamente, segnalate molte volte. AMIA, per carità, è uscita sempre a pulire, non ho niente da dire in merito, se non che il problema subito dopo si ripete. C'è un problema molto grave proprio in via Mezza Campagna, dove è stata messa anche una telecamera che poco serve, perché vedo che non è assolutamente risolta la situazione. Purtroppo devo segnalare che non c'è solo via Mezza Campagna, ma c'è anche strada Larizza, c'è, che fanno sempre parte della quinta circoscrizione, quindi del quartiere Sacra Famiglia, e le posso garantire che non sono gli abitanti della Sacra Famiglia a fare questo. E evidentemente ci sono persone di passaggio, chiamiamole così, che gettano letteralmente incuranti di quello che può provocare tutto questo, perché noi abbiamo anche istituito un comitato, abbiamo istituito un gruppo, scusate, su WhatsApp, dove ci segnaliamo a vicenda queste cose. Quindi non sono assolutamente gli abitanti di Sacra Famiglia. E poi volevo anche chiedere una cosa. una volta che l'AMIA esce e fa questo tipo di pulizie di abbandoni abusivi, questo viene ripartito come tassa a carico di tutti gli abitanti, e questo anche non è corretto, perché, ripeto, non siamo noi a provocare questo, anche perché siamo noi stessi a segnalare, quindi oltre al danno anche la beffa. E poi vorrei capire, i cassonetti cosiddetti intelligenti verranno inseriti anche da noi, o noi rimarremo sempre con la raccolta porta a porta? Perché ci sono delle zone scoperte dove non si è ancora trovata una soluzione, e purtroppo io devo segnalare che abbiamo anche fatto richieste di incontri, ma non c'è stato modo di avere un appuntamento. Chiuso. Grazie.
Sì, dopo Bronzato, prego. Non spenga il microfono, lo riaccendi.
Grazie.
Prego.
Buonasera, ringrazio anch'io tutti i presenti qui. E volevo solo fare una considerazione e poi anche delle esternazioni su quello che sta succedendo attualmente nel quartiere. Ma partiamo da quest'ultima cosa. Io credo e spero che si voglia mettere un po' di ordine a come che è la situazione attuale, sto parlando con questa nuova modalità, perché se volete poi vi porto a fare un giro tra le nostre vie, anche non solo a Sacra Famiglia, ma io dico anche dalle parti di Tomba, che è un quartiere storico del nostro borgo. Guardate, ho anche le foto qui, ci sono i cassonetti che hanno tutto, chiaramente è perché la gente è incivile e fa questo, sia chiaro, però ci sono le immondizie sparse, piccioni che mangiano i residui del cibo, va bene, dell'umido, e insomma è una situazione in degrado. Poi vi faccio vedere le foto, se volete, scattate 2 ore fa, non 15 giorni fa. Ecco, quindi io mi auguro che in questo momento, da qui a ottobre, novembre, quando vengono messi queste nuove batterie, questi nuovi cassonetti, veramente teniate un po' più in ordine i nostri quartieri. Invece, per quanto riguarda la raccolta che proponete, io sinceramente vi posso portare la mia testimonianza, perché non abito ora in un quartiere dove che c'è già questo tipo di raccolta. Vi garantisco che le paure iniziali anche proprio della gente, ma anche magari delle persone che possono essere considerate fragili, soprattutto gli anziani, vengono superate veramente in poco tempo, anche grazie al bel servizio, lo devo dire, perché non è vero che è stato un paio di giorni. Io abito in questo momento in zona dietro il cimitero monumentale, per intendersi, no? Ma non è vero che è stato di 2 o 3 giorni l'ausilio dei ragazzi, insomma, che venivano un po' a controllare i cassonetti. Sono rimasti lì anche, se non vado errato, un mesetto, quindi dando anche, prego, è corretto, dando anche delle indicazioni corrette appunto all'utenza. Quindi devo dire che, ripeto, io abito in un quartiere dove che non c'è non ci sono condomini, quindi credo che la faccenda sia più gestibile sotto questo punto di vista. Ecco, l'altra criticità che vedrai qui nel nostro territorio, con questa forma di raccolta dei rifiuti, è appunto, noi abbiamo, non è, guardate, anche qui stiamo parlando, a mio avviso, di soggetti fragili. Abbiamo una concentrazione enorme di edilizia popolare, quindi con condomini importanti, con tanta residenza, e qui apro una parentesi per il porta a porta relativo a carta e quant'altro. Io la trovo dura trovare anche lì delle persone che si mettono a disposizione per avere, per avere i bidoni, e quindi non intasare in maniera anche abbondante. Mi riferisco, guardate, vi faccio anche degli esempi molto semplici: via San Giacomo, dove che ci sono le case Azzolini, via Durlindana, dove che ci sono le case Atar, via dei Grolli, dove che ci sono anche lì, insomma, abbiamo dei complessi, quindi ecco, anche lì secondo me bisogna attenzionare sotto questo punto di vista questo discorso di Cassonetti. Per la generalità, lo ribadisco, per me è un bel sistema.
Grazie consigliere e altri consiglieri. Prego, Bonato.
Per la raccolta carta plastica ci sarà un calendario in essere per i giorni? Questa è la domanda sul focus.
Grazie. E vorrei fare anch'io due domande, se mi è possibile. Uno in riferimento ai B&B. B&B ufficiali e B&B non ufficiali. Perché ci sono i B&B ufficiali e i B&B che non sono ufficiali. Come prima, no? Qualcheduno che non faceva la denuncia della Tari e dopo si lamentava, no? Questo è uno. Il secondo è gli appartamenti in affitto agli studenti. È un altro problema, dove ci sono quattro locali affittati agli studenti, dove ci sono quattro persone all'interno. E questi fanno consumo anche loro di materiale. Mangiano, si lavano, si cambiano, insomma, ecco. Studiano, sperando che studiano dopo diventano ingegneri, come diventano ingegneri. Allora anche questo è un problema reale. Capire come gestire questa problematica sarebbe anche opportuno. Sarà anche compito nostro sapere se c'è qualcosa di losco, avvisare chi di dovere. Grazie.
Sì, prima che risponda... prego.
Buonasera, sono il consigliere Panella.
Prego.
Volevo fare una domanda, perdonate, diciamo, non voglio insegnare niente a nessuno, voglio solamente capire, ecco. Se ci fosse la possibilità di avere cassonetti sia per tutte le voci, carta, plastica, umido, e non so, magari potreste far organizzare anziché un passaggio alla settimana, due passaggi alla settimana, ma avere i cassonetti per tutti i materiali...
Sempre controllati,
chiaramente, certo, ma per tutte quelle, diciamo, tipologie di rifiuti, ecco.
Grazie. Bene.
Sì, allora, due cose, poi lascio la parola ovviamente a dottor Testi. Sul tema di studenti sicuramente avvieremo un dialogo con la nuova rettrice che insomma ci stavo... No, però sono due donne, quindi sicuramente sappiamo che sarà una, qui detto, la nuova rettrice, non so chi, ma...
Due donne.
Cioè. E quindi che sarà eletta, credo 16, non so quando, e sul tema sicuramente di fare una comunicazione, faremo anche un'assemblea all'università, anche perché ovviamente soprattutto anche lato medicina e biotecnologie sicuramente insistono anche nel quartiere per fare adeguata informazione. Però diciamo come funziona sia per le locazioni turistiche che per chi affitta a studenti e studentesse. Di fatto se la posizione Tari rimane in capo a chi ha l'appartamento è lui o lei che deve andare a ritirare la tessera e poi darà di fatto questa tessera o l'accesso all'app a diciamo ragazzi. Ai ragazzi
o ritira lei o
sì, però devo dire è un tema che è abbastanza insolubile, così come le locazioni turistiche, non quindi alberghi, B&B, ma le locazioni turistiche dove io sto locando il mio appartamento, ovviamente dovrò essere io a dire guarda, in quel caso forse è un po' più semplice perché quando c'è la pulizia della stanza alla fine si prende sostanzialmente il rifiuto e quindi immagino che chi la gestisca poi potrà andare a conferire. Quindi questa parte qui è gestita in questo modo, quindi l'utenza Tari va a prendere la tessera e se affitta a studenti, studentesse gli darà la tessera o anche a turisti. Per quanto riguarda il tema del perché non tutti i bidoni a accesso controllato, Di fatto, ma poi potrà essere più preciso anche il dottor Testi, tanto il porta a porta assicura la purezza delle frazioni molto più alta, e poi la discontinuità anche del conferimento, cioè avere quindi frazioni che io posso conferire ad accesso controllato e altre porta a porta, fa sì che provochi anche di fatto un aumento della differenziata, ma anche un aumento della qualità della differenziata, perché l'accesso controllato di per sé, se noi pensiamo anche adesso, uno dice: ma perché con i cassonetti abbiamo il 52% differenziata? Perché il cassonetto non è che è intelligente, il cassonetto, cioè deve essere intelligente l'utente che butta la roba dentro il cassonetto, perché il cassonetto semplicemente lo bipi e si verse. Quindi se io butto il vetro dentro e l'umido, cioè non è che il cassonetto mi riconosce il vetro.
E lo butta fuori.
E lo butta fuori e te lo ridà. Ecco, quindi questi sistemi, diciamo cosiddetti combinati, fanno sì che il cittadino, ovviamente, è chiaro che si deve un po' riorganizzare. Su questo non c'è dubbio. C'è una riorganizzazione anche delle abitudini, perché attualmente siamo abituati che io esco di casa, devo buttare la roba, c'è il cassonetto lì, lo butto. Ovviamente il giorno, il fatto dell'accesso controllato, insomma, sono cambi di abitudini e su questo non c'è dubbio. Però sono quei cambi di abitudini che, come diceva il dottor Testi prima, permettono di passare in Borgo Venezia dal 40 al 70. Viceversa, con invece diciamo la batteria, di fatto questi cambi non avvengono non solo così velocemente, ma anche in termini di purezza della frazione. Tant'è che, diciamo, letteratura scientifica molto ampia, il porta a porta, quello super spinto, che credo che sia quello che tra l'altro fa anche Treviso, è quello che assicura maggiore purezza e maggior differenziazione e soprattutto riduzione del rifiuto, perché gli obiettivi che ci chiede la regione sono ridurre il rifiuto pro capite, ma anche l'effettivo recupero, quindi non la percentuale di differenziata, ma quanto di quello che tu differenzi a valle del processo di recupero di quella frazione è effettivamente riciclato, uguale quanto della tonnellata di carta diventa carta riciclata, e fissa un obiettivo molto alto, tant'è che noi al 2030 dovremmo avere una differenziata molto molto alta, perché ormai saremmo, diciamo così, misurati sull'effettivo recupero, perché la percentuale della raccolta differenziata non conta le impurità, ma conta solo le quantità che tu destini differenziate. Quindi giocare anche la partita, tra virgolette, della qualità è fondamentale anche rispetto agli obiettivi che la regione, l'Europa eccetera ci dà. Quindi questo va in questo senso. Prego per tutte le puntualizzazioni del caso.
Grazie.
Spero di aver detto abbastanza giusto.
Grazie.
Diego.
Beh, hai praticamente copiato il intervento.
Ma pensa. O viceversa.
Allora andiamo in ordine con la consigliera. I quartieri di passaggio, e ci sono?
Oggi pomeriggio abbiamo raccolto 30 metri cubi in via Mezzacampagna. 30 metri cubi. Chi li ha portati io questo non lo so.
Oggi pomeriggio, sì.
Lo facciamo spesso, ci sono punti più gettonati, altri meno. Noi non sappiamo chi sono. Certamente che quando tutti i cittadini di Verona avranno le loro credenziali, potremo capire se tutti le usano e tutti conferiscono. Perché a meno che uno non sia all'estero per lavoro, è da qualche parte il futuro di portare. Io, guardi, non sono così sicuro che sono sempre gli altri che scaricano per terra. Faccio l'esempio. In sesta circoscrizione è stata una sera una signora, anche in maniera abbastanza volgare, in un'assemblea pubblica, appunto, continuava a insistere sugli abbandoni, sempre colpa degli altri, eccetera. È stata multata il giorno dopo. L'abbiamo multata il giorno dopo. L'ha buttati fuori casa sua lei. Quindi io qui conosco il fenomeno, è diffuso, perché gli abbandoni sono diffusi, alcuni luoghi, come quelli dei citati, sono gettonatissimi. Il sistema di telecamere può essere utilizzato e sono molto in aumento con il nuovo sistema, perché il nuovo sistema dà fondi per aumentare queste telecamere, però le telecamere possono essere usate solo per riconoscere la targa del veicolo. E quindi una volta che vedi con la telecamera quel furgone, quella macchina bianca, gialla, quello che è, con quella targa che scaricano, tu risali al titolare dell'auto e fai la sanzione. Non puoi fare un riconoscimento facciale. Quindi basta mettere la macchina un po' dietro la telecamera e fai quello scarico che vuoi, non c'è modo di sanzionarti, a meno che non li becchi in diretta. Ecco perché diciamo prima che ci sarà questo nuovo servizio. Stiamo facendo adesso il concorso, sono arrivate quasi 180 richieste di candidature, con settembre dobbiamo avere i primi 5, e poi si parlava già con l'assessorato, col presidente, la settimana proprio scorsa, l'altra settimana in quarta, che probabilmente a Baggio l'anno prossimo, anche a fronte della riduzione del secco, cercheremo invece di raddoppiarli. Quindi è verissimo quello che lei dice. E cosa sono le zone che vengono trasformate? Tutte, tutte. Quindi anche la Sacra Famiglia rientra nel nuovo servizio. Dove metteremo i cassonetti lo scoprirete quando li metteremo, e sarà una bella sorpresa. Certamente, certamente vi sono piccole frazioni che continuano ad avere servizi dedicati, perché mai le piccole corti lontane da dove vanno posizionati, bisogna cercare ovviamente di dare i servizi a tutti. C'è la quarta che ha maggiori problemi rispetto a voi per l'estensione territoriale delle campagne, però io credo che alla fine vedrete che tutti questi problemi che ci sono saranno risolti. I piccioni che mangiavano l'umido, derivava anche da quello che dicevamo prima, no? I biloni attuali sono aperti e l'umido, non solo anche i topi lo mangiano per quello.
E solo i piccioni.
I nuovi cassonetti appunto consentivano, l'avevo citato proprio prima, di evitare questo. Ma infatti è proprio l'esempio, che la ringrazio, calzato, no? Cambiando lo strumento tecnico rendi possibile o impossibile una cosa. Questo è uno degli esempi che i piccioni, poverete, andava già qualcos'altro, insomma, quindi così.
Muoiono di fame.
Lo so, bisogna arrivare un po' alla volta, non si può fare tutto subito. I tutor, come lei ha detto, certo che sono un po' più del tempo, perché una volta che si completa tutto il giro delle postazioni, quindi che stanno fermi 2 o 3 giorni per ciascuna postazione, sono ancora in giro e vanno a salto qua e là. In sesta ci sono ancora, li mettiamo ancora qualche volta anche al porto San Pancrazio, che è stato trasformato a novembre, quindi è un servizio importante, e soprattutto ho visto io che è servito moltissimo per scaricare le app e per insegnare a tanti utenti ad utilizzare. Questo visto è stato molto apprezzato, al di là del fatto del controllo, perché quello che notiamo, abbiamo proprio, ogni tutor ogni giorno compila un report di quante persone hanno chiesto informazioni, app scaricate eccetera, abbiamo anche il report di quanti quando li vedono lontano scappano col sacchettino. Perché non si va mai la pipì sotto uno che ti guarda, no? Non si butta mai il rifiuto se qualcuno ti guarda. Si cerca sempre di buttarlo dove nessuno ti controlla. Noi abbiamo anche questi numeri. Un giorno sarebbe bello darli come conoscenza. Comunque è vero, il tutto è molto apprezzato. I soggetti fragili è un tema, è un problema. Perché il nuovo sistema di raccolta necessita comunque di avvicinarsi, di aprire. Io posso dire una cosa, che al momento, in tutte e due circoscrizioni, sesta e settima, abbiamo solamente 2 casi, quindi un numero fortunatamente enormemente piccolo, di persone che in ragione di disabilità molto forti, del fatto che vivono da soli, non avevano possibilità di conferire questo rifiuto. Quindi queste persone ce l'hanno segnalato, sono andato io personalmente a casa di entrambi con il collega ispettore di zona, che abbiamo fatto un servizio dedicato a loro, personalizzato, perché sono persone che hanno pieno diritto a usufruire un servizio pubblico essenziale, quindi se non possono, per ragione oggettiva, di andare a conferire, abbiamo dato un servizio alternativo. Dopo abbiamo avuto anche qualche simpaticone che ha fatto qualche mail un po' esagerando qualche problema, poi dopo vai a vedere, non c'era niente. Però voglio dire, chi ha problemi reali, giustamente l'azienda risponde, cioè, assolutamente, cioè, è un fatto anche di orgoglio riuscire ad aiutare le persone che hanno necessità particolari. Fortunatamente sono solo 2 casi fino adesso. Il calendario porta a porta, che mi diceva l'altro consigliere, allora è molto semplice: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 6 giorni di raccolta. Il personale lavora su 5 giorni per consentire 2 giorni di recupero, quindi il 50% lavora dal lunedì al venerdì, l'altro 50% dal martedì al sabato. Cosa vuol dire? Che il sabato e il lunedì c'è il 50% di persone rispetto agli altri giorni, quindi tutta la quinta sta divisa in 3 zone, una zona farà sempre il lunedì carta e sabato la plastica, e questa zona sarà il 20% delle utenze, le altre due zone 40 più 40 martedì e mercoledì, giovedì e venerdì, sempre carta lo stesso giorno, sempre plastica lo stesso giorno, tutti i giorni, punto. Semplicissimo, semplicissimo, compresi i festivi. È un servizio che non si può interrompere. E a Natale lasciare 15 giorni la carta nelle famiglie, penso sia un problema, sono i bambini,
quanti
non arriva più, i pachidoni, i pandori,
e per tutti, vero? Mangiano, sì.
Però ecco, diceva, secondo me, un elemento che vale la pena, secondo me, sottolineare e rinforzare quello che diceva l'assessore. Il rifiuto non deve essere riciclato. La prima regola è che il rifiuto non va prodotto. Bisogna trovare tutti quei comportamenti che ti consentono di ridurre all'origine la produzione dei rifiuti. Se io vado al supermercato, posso prendere 4 mele dentro una bella vaschetta di polistirolo con sopra il cellophane. E io invece di avere solo la buccia, il torsolo da mandare all'umido, ho il polistirolo che è fatto a un bel volume e il nylon che c'è sopra, giusto? Se io me le scelgo, porto a casa il sacchettino che pesa meno di un grammo e lo uso per conferire l'umido. E questa non è una scelta. Se io, il sapone che mi lavo le mani in bagno, ho il dispenser, ogni volta che finisce il dispenser lo butto via, saranno 45 grammi di plastica. Non posso mica comprarmi 2 litri di ricarica, usare sempre quella e ogni 6 mesi finisco la ricarica, che lo schiaccio bene e pesa 3 grammi e mezzo. Cioè tutti questi elementi di cultura ambientale, possiamo dirle, di tutela dell'ecosistema, secondo me è opportuno che vadano affrontati. Quando diceva l'assessore, certo possiamo mettere i cassonetti a carta e la plastica a accesso controllato, manca del vetro. Però se noi non creiamo questo momento di frattura nel comportamento individuale delle famiglie, noi non riusciamo a ottenere questo risultato. La plastica, allora, tanto da voi avete 38% della cosa differenziata in questa zona, cioè è un disastro. Disastro. Siete il vice peggio della città. No. Perché? Anche perché arriva un fracco di roba da fuori. Perché? Perché la vostra è una zona di accesso alla città dove sono tutte aree porta a porta, c'è la zona industriale e le comodano anche il lancio dell'avio, il lancio del sacchetto. Quindi, fra virgolette, la performance non è devoluta ai residenti, è un sistema di concause, certo, assolutamente. E quindi il fatto di creare questo tour è importante, ma nei cassonetti della plastica c'è il 50% di roba nuova mia, beh, e formalmente contribuiscono alla raccolta differenziata, non sarà più così domani. Mentre l'umido raccolto nella zona dove abita il signore, no? È ottimo, di grande qualità. Quindi da questo punto di vista è centrato, perché diceva prima il consigliere Martini, ti pagano il vetro, ti pagano la carta, ti pagano le plastiche. Sì, te le pagano se sono pulite con poca impurità, perché se sono troppo sporche non ti dà niente e devi anche smaltire il rifiuto. Poi, bed and breakfast in affitto ha già risposto l'assessore, io però richiamo quello che aveva detto il vostro presidente di Lara, che è un grande conoscitore del territorio. Ti ricordi cosa hai detto? È anche compito nostro controllare, bravo, sì, informare, cioè certo. Bisogna ben che qua certo. Cerchiamo un attimino, vedo qua no, con todo di vicinato eccetera, qua o ci facciamo carico dei problemi e se no l'AMIA viene a raccogliere, per carità, ovviamente non è che possiamo andare tutti i giorni nel turbino, quando c'è una bella motta mandiamo il camion e quei costi li spartiamo su tutti, però se avanti così non è che miglioriamo, bisogna un po' tutti farsi carico di un controllo generalizzato e di segnalare le cose, perché i nostri ispettori ambientali, che saranno pubblici ufficiali, vero? Quindi tanto per dire, un'attività economica che conferisce in maniera illegale il rifiuto, c'è un penale dietro, vero?
Certo.
Ok? Allora, se noi li aiutiamo, sono facilitati. E quindi questo è, secondo me, fondamentale. Voi siete la circoscrizione, quindi siete i più diretti amministratori pubblici a contatto con i residenti, li conoscete tutti, in quartiere se sale robe, no? Allora un attimino, se arriva la voce, va di là chiama me, così offre il caffè, mi fa l'elenco, e dopo che pensiamo noi altri. Cioè bisogna un attimino darci una mano, certo. No? Pensiamo una mano, un po' uno, un po' l'altro, ma alla fine stiamo tutti meglio nel quartiere, secondo me. E quindi mi pare di che non ci fossero altre questioni.
Grazie,
mi pare,
cioè, vero? Ci sono ancora un paio di interventi dei consiglieri, dopo chiudiamo, perché sennò abbiamo fatto solo il consiglio con l'AMIA.
Grazie, sì, volevo capire in merito ai comuni limitrofi che tipo di dialogo c'è, nel senso che Buttapietra, Castellazzano, probabilmente se c'è un comportamento scorretto, c'è anche probabilmente qualche problema, non so, nel loro sistema di raccolta differenziata, forse no, però mi immagino, cioè, adesso che ci sarà un cambio, i cittadini a Verona sono informati, e non so come verrà affrontata, ecco, la questione con i comuni limitrofi.
Bene, Gabrieli, prego.
Una proposta rispetto all'informativa da dare alla popolazione. Io credo che sia importante passare attraverso le scuole. Credo che voi come AMIA dovreste fare una campagna in vista appunto del cambiamento della modalità di raccolta tramite i bambini. I bambini sono i giudici più severi delle loro famiglie e sono anche quelli che, se motivati adeguatamente, imprimeranno sicuramente daranno il là al cambiamento delle abitudini. Per cui io credo che adesso naturalmente il problema naturalmente della scuola qual è? È che bisogna che tutto questo venga programmato. Allora, noi sappiamo che la scuola funziona con tempi suoi. A settembre la scuola programma in un certo senso tutte le attività dell'anno. Per cui voi, secondo me, per settembre dovreste avere già o dovreste riuscire a proporre alle scuole degli incontri formativi, dei percorsi. Adesso dovrete trovare modalità di vario genere, ma sicuramente passando attraverso i bambini noi guadagniamo sicuramente il 50% intanto del consenso delle famiglie, perché andare contro i figli, quello che dicono i figli, non è semplice, e guadagneremo, penso, tutti, e anche l'AMIA troverà un riscontro alla fine di tutto questo lavoro.
Grazie, prego. Chi risponde? L'assessore?
Sì, no, velocissimo sui comuni. Allora, in realtà il tema del travaso esiste anche all'interno della città, tipo Veroneta sta soffrendo di un travaso dalla Sesta, perché questo gioco del travaso esiste, quindi esiste anche chi nei comuni contermini, che sono praticamente tutti porta a porta, viene a Verona per... Quindi è chiaro che mano a mano che allarghiamo questo sistema, questo, diciamo, prassi assolutamente da combattere, la riusciamo più a controllare e crediamo ovviamente diminuisca. Per cui devo dire la verità, non è che non funziona da loro la differenziata, anzi gli altri comuni tendenzialmente ci hanno percentuali che magari le avessimo noi. È che dobbiamo anche invertire questa prassi anche noi, ovviamente alzando il nostro livello. È chiaro che, ma io questo credo siamo tutti d'accordo, se io arrivo in un posto e vedo ogni giorno una batteria strabordante, brutta, orrenda, non mi creo problemi a lasciare lì un sacchetto fuori. Se invece la batteria l'è pulita, controllata, eccetera, fai un po' più fatica. Su questo, quindi, sono processi. Adesso io le foto di cassonetti strabordanti ce l'ho anche sul cellulare, ma ce l'ho da 10 anni. Il problema è che questa cosa qui, purtroppo, se diventa una consuetudine in un territorio dove tutto attorno a noi non c'è più, rischiamo di essere veramente una grande meta di abbandono. Diciamo che non è una cosa che riusciamo a fare dall'oggi al domani, quindi per quanto noi siamo sul campo per ovviamente anche le segnalazioni, girarle, efficientare anche meglio l'azienda nei servizi, c'è anche un altro tema, cioè paradossalmente vi cito un caso emblematico per presenza di topi, diciamo postazione orrenda a un passo da Piazza Erbe. Cioè, in via Portici noi negli anni abbiamo aggiunto cassonetti su cassonetti su cassonetti, abbiamo aumentato la frequenza di svuotamento. Questo cosa porta? Uno dice, beh, porta maggior pulizia. Tutt'altro, perché se tu continui ad avere un posto dove se sai che se butti e poi te svuota, butti, svuota,
te zonchi,
e continui a aggiungere, questo non porta a maggior pulizia. Paradossalmente, ma è anche logico, porta l'idea che in quel posto lì butta tutto dentro, che tanto prima o poi vengono a prenderlo. E invece dobbiamo cominciare a responsabilizzare, questo è perché, per dire, da giugno cominciamo in quell'area a fare un porta a porta spinto sulle utenze non domestiche e a far sparire quelle batterie. Perché bisogna cominciare a invertire culturalmente, e non lo facciamo dall'oggi al domani, su questo siamo d'accordissimo, però bisogna cominciare a invertire culturalmente questa rotta, che è di certamente dobbiamo migliorare il servizio, ma bisogna che le persone anche si responsabilizzino. Noi dobbiamo effettuare più controlli, essere più efficaci, ispettori ambientali partono i primi 5, probabilmente per rodarli bene, avere una squadra effettivamente che probabilmente dobbiamo aspettare anche l'anno prossimo quando ne arriveranno altri, però dobbiamo incominciare a invertire questa tendenza. Perché questo sistema è un sistema che è insostenibile per il decoro, per l'ambiente e anche economicamente parlando. Quindi, ma i punti rimangono scoperti. No, ma allora, noi non siamo qua dicendo che domani mattina Verona risplenderà e non ci sarà un abbandono. Quello che stiamo dicendo è qualcuno si deve prendere la responsabilità di prendere questo sistema che sta collassando e fare un'altra roba. Quindi, fra un anno sarà migliorata la situazione? Noi pensiamo di sì. Sarà una situazione senza problemi? Assolutamente no. Verosimilmente, però, per arrivare a quella soluzione di quei problemi, ci metteremo un po' di tempo, perché i primi 5 arrivano l'anno prossimo, l'anno dopo ne prendi altri 5, l'anno dopo ne prendi altri 5, forse fra 3, 4, 5 anni avremo non solo una differenziata molto più alta, ma riusciremo ad aver avuto anche tutta una serie di sensibilizzazione, educazione, multe, analisi, targhe, telecamere, tale per cui effettivamente possiamo essere una città di fatto, non dico al top, ma comunque che guarda le altre città dalla stessa altezza. Sono percorsi che non si fanno dall'oggi al domani, cioè, quindi non è che partono i cassonetti e mi arriva una foto dicendo guarda il nuovo sistema, perché evidentemente ci saranno ancora un po' di abbandoni, eccetera, però è una strada che dobbiamo cominciare a intraprendere per invertire la rotta. Da questo punto di vista dovremmo essere tutti alleati per migliorare piano piano questo servizio senza la bacchetta magica.
Vuole dire le date?
Ah,
scusate, sì, è vero, la scuola. No, prego, prego. Funziona.
Amia pone molta attenzione sull'educazione, sulla sensibilizzazione dei bambini. L'ufficio scuole Amia, vero, è organizzato lungo il corso dell'anno scolastico diversi programmi proprio all'interno di plessi scolastici con bambini di diversi gradi d'età. Amia collabora anche con Plastic Free e spesso organizzano delle giornate anche con i ragazzini delle scuole superiori proprio per sensibilizzare con la raccolta sulle strade limitrofe all'istituto, alla zona dell'istituto. Ho partecipato personalmente, c'è grande risposta da parte degli studenti. Ecco, quando si interrogano, si chiedono appunto ai referenti di Amia dell'ufficio scuole com'è la risposta da parte dei ragazzi, degli studenti, ci viene sempre detto che sono preparatissimi, nel senso che loro sono i primi che aderiscono e che sono ormai già preparati sull'argomento, più sensibili alle tematiche ambientali. Ovvio che loro sono, come dire, i pivot che devono portare poi a casa le informazioni che recepiscono e diffonderle magari al tessuto familiare, che è un tessuto che magari fa più fatica ad adeguarsi.
Grazie, confermo anch'io, perché io ho fatto tanti anni a Galilei, ecco. E allora si hanno portato i bidoni per la carta, insomma si lavora, l'Amia lavora con le scuole e mi faccio i complimenti ad Amia. Invece darei la parola all'ultima e dopo chiudiamo all'assessore per quanto riguarda le assemblee pubbliche per i cittadini e poter portare a conoscenza dei cittadini di quello che sarà il futuro.
Allora, noi abbiamo organizzato con la circoscrizione 2 Abbiamo organizzato due assemblee pubbliche, quindi aperte al pubblico, dove di fatto ci sarà più o meno questa presentazione, ma anche diciamo, un dialogo aperto, per cui a domanda si risponde, per diciamo, prepararci. Una è il 19, che è qui, in questa sala del Consiglio, l'altra è il 27 invece, dove c'è l'ospedale di Borgo Roma, che si chiama San Giacomo.
Sala San Giacomo.
19 maggio, 27 maggio. No, sarà alle 20:30.
Alle
20:30 per permettere anche. Aggiungo, avete sentito prima il dottor Testi parlare delle riunioni, diciamo, più tecniche. Come funziona adesso, come ci arriviamo a questo nuovo cambio? Due assemblee pubbliche qui nel quartiere di informazione. Saremo presenti anche nelle varie manifestazioni che ci sono, sagre, eccetera, con lo stand di Amia, dove potremo esserci anche per informare. A diciamo fine agosto, inizio settembre, verrà mandata ad ogni casa una sorta di brochure con come funziona il nuovo sistema. Quindi è proprio, arriva casa per casa un'informativa sul nuovo sistema, e sono organizzate una serie di riunioni tecniche alla presenza di Amia su proprio come funziona il nuovo sistema. Così come da fine agosto, inizio settembre, partiranno gli ecosportelli dove le persone potranno andare a ritirare la tessera e quindi anche le credenziali per l'app. Quindi è un percorso che parte adesso e che ovviamente cerchiamo di coinvolgere più gente possibile in questo processo, anche perché parliamo dei bidoni condominiali, insomma ci vuole un po' di tempo. Quindi manderò la locandina anche al Presidente via mail, ovviamente giriamola il più possibile, così che ci sia massima partecipazione nelle due assemblee per capire meglio come funziona il sistema. Certo. Grazie.
Grazie. Ringrazio intanto l'ispettore dell'AMIA di zona, grazie, il dottor Testi, la dottoressa Redivo e grazie. L'assessore Ferrari.
Grazie a voi.
Grazie. E aiutateci per aiutarvi, questa è la verità. Scusa.
Scusa il cognome, ma non molto mai.
Grazie, anche buon continuo.
È vero, devi farmi bene.
Sono preparati.
Lo so, da vivere. È pochi anni che sono in pensione, ma abbiamo cominciato tanti anni fa.
Consiglieri, consiglieri, sedetevi ai vostri posti che il consiglio continua. Grazie.
Ciao,
arrivederci, grazie, arrivederci, grazie di cuore. Ah, grazie, ci vediamo, ci viene caffè. Facciamo un minuto di pausa, ma dobbiamo chiudere il consiglio però, va bene, dai. 5 minuti di sospensione, dai. Sì, tu in ferie abbronzato per caso? Sei in ferie per caso? Vedo che te cammini proprio. Chi? Allora, ti siedi, finiamo sto consiglio in fretta. Facciamo l'appello? No? Ci siamo? Siamo il numero legale, chi manca? Siamo in 12? Seguiamo con il consiglio, proseguiamo con il consiglio, passiamo al punto 2, che sarebbe stato il punto 1, comunicazione del Presidente. Allora è arrivata via mail, per quanto riguarda tutti i consiglieri, le comunicazioni. Dunque la proposta di collaborazione per l'attuazione degli interventi di cura della valorizzazione dei beni comuni è un patto di sussidiarietà con la cittadinanza attiva, con l'Einaudi, il liceo, l'istituto tecnico Einaudi, scusate, non è liceo. C'è un'ordinanza dirigenziale, la 552, la 552, per quanto riguarda via Rimini viene istituito uno stallo per persone con limitata capacità motoria. E, è arrivata la mail che voglio comunicarvi per quanto riguarda il PAT. Avevamo un incontro il giorno 7 maggio, è arrivata una mail dove dicevano che l'incontro non si faceva il 7 maggio, ma c'era una data da destinare, è arrivata la data destinata il 19 maggio prossimo, alle 14.30, dalle 14.30 alle 16.30, presso il Comune di Verona. Questo è l'invito a tutti i presidenti di circoscrizione per quanto riguarda il PAT. E un'altra comunicazione per quanto riguarda il consigliere Frigo, dove mi chiede di sospendere la seconda variante della statale 12, ne parleremo più avanti. Passiamo al punto 3. Approvazione verbale commissioni di lavoro. Partiamo con la commissione 4, urbanistica. Allora, seduta inizia alle ore 20.35, commissari presenti Di Lara, Bonini, Boseggia, Donà, Menini, Pimazzoni, Pozzato e Bonato, che sostituiva Castellani. Non è stato scritto probabilmente. Ah, fa parte della commissione, scusate, sì. Assenti Castellani Filippo, Signorini Nicolò e Cagliari Alberto. C'era anche il consigliere Bronzato presente. Allora, il punto 1 all'ordine del giorno, PAT a piano di assetto territoriale, variante di adeguamento al piano regionale e al piano provinciale, procedura concertata con la provincia, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11-2004, richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 20 del vigente regolamento dei consigli di circoscrizione. I commissari Donà, Menini, Boseggia e Bonini non esprimono un parere, in quanto non si è avuto modo di approfondire la documentazione nei modi e tempi adeguati. I commissari Di Lara, Bonato, Pozzato e Pimazzoni esprimono il parere non favorevole, in quanto gli elaborati hanno una certa complessità ed occorre una presentazione analitica da parte dei relatori trattandosi di un argomento normativo. La Commissione intanto, pertanto, chiede la convocazione di Consiglio straordinario con la partecipazione dei relatori per portare a conoscenza ai consiglieri e ai commissari l'argomento del PAT. Si sottolinea che la documentazione deve essere inviata anticipatamente con relativa spiegazione di un tecnico che possa dare delucidazione in merito al progetto stesso. Detto questo, noi abbiamo inviato anche una mail per quanto riguarda al vice sindaco, a Tofali, dell'urbanistica, dove chiediamo la presenza di un tecnico per... abbiamo dato due date, uno il... penso 19 e una al 23, ma il 19 qui in sala consiglio abbiamo... Sì, alle 20.30, va bene, noi possiamo... Sì, sì, possiamo farlo alle 18.30, sicuramente possiamo farlo. Ecco, dove noi abbiamo chiesto per quanto riguarda un tecnico per dare giustificazione in merito a tutti i consiglieri che credo che non siano tutti esperti di PAT e dunque qualcosa in più dobbiamo capire. Detto questo, io adesso dopo approverò il verbale della commissione Per il punto 1, lo parterò a parte, sottoponiamo una condizione sospensiva con termine il 23/5/2023, termine ultimo, perché noi dobbiamo dare parere entro il 24, non oltre il 24 di questo mese. La condizione sospensiva è il verificarsi del consiglio straordinario entro il 23/5. Se entro il 23/5 non si fa consiglio straordinario, non abbiamo nessun tecnico che viene a relazionare, la votazione della commissione e del consiglio di questa sera sarà quella che ho letto. D'accordo? Almeno sappiamo che qualcuno deve venire a darci indicazioni in merito, altrimenti non sappiamo di cosa parlare. Questo era il punto 1. Il punto 2 è parere richiesta relativamente alla pratica edilizia presentata da Italstage SRL di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14,1 bis per ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso funzionale alla realizzazione di una struttura ricettiva studentato albergo via Leopoldo Biasi 1. La Commissione esprime parere favorevole, subordinato al fatto che si faccia un accordo con l'Università ESU per gli affitti camerati a favore degli studenti universitari. Nel contempo si chiede anche il prolungamento della pista ciclabile ciclopedonale, scusate, fino alla struttura ricettiva del studentato. Punto 3. Richiesta di parere relativamente alla pratica edilizia, ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un ampliamento di un immobile residenziale sito in via Mezzacampagna 20. La Commissione esprime parere favorevole, salvo normativa vigente. Punto 4. Richiesta di parere relativamente alla pratica edilizia avente ad oggetto domanda di permesso di costruire per la realizzazione di tettoia metallica strutturalmente indipendente in via Lussemburgo 17, presentato da Air Liquid Sanità Service SPA. La Commissione esprime parere favorevole, salvo normativa vigente. La Commissione termina alle 21:50. Bene, prego, interventi avanti.
Un chiarimento sul punto 2.
Sul punto 2?
Sì. Cioè sul nuovo ex uffici Biasi, sostanzialmente.
Sì. Palazzone di Biasi.
Com'è?
Il palazzone di Biasi.
Sì, il palazzone, esattamente. Metà albergo e metà studentato. Nel contempo, come avete scritto nella commissione, si chiede anche il prolungamento della pista ciclopedonale fino alla struttura ricettiva. Che cosa intendete? Perché non avete detto da dove lo chiedete.
No, c'è già un tratto.
Allora c'è una pista ciclopedonale che praticamente partendo da lì passa nel giardino, passa sotto all'uscita della tangenziale, in mezzo lì, e poi passa sotto
a un certo punto si ferma,
gira dentro nel nuovo parcheggio Tosano e si collega sostanzialmente ad una ipotetica pista ciclabile che c'è dentro nel parcheggio,
sì.
Almeno dal disegno noi abbiamo visto questo. A noi invece premeva dire che quello lì non è il posto della pista. La pista, chi deve andare all'università non farà quella strada lì, deve andare da via Turazza e via delle Grazie e strada delle Grazie, perché lì
però
sì.
Noi abbiamo chiesto che, siccome da un certo punto non va fino dove ci sarà la futura struttura recettiva, si ferma molto prima.
No, va dentro proprio fin davanti alla pista ciclopedonale, va fin davanti alla struttura recettiva. Inizia sostanzialmente dal parcheggio del Tosano, passa sotto l'autostrada e verrà messo un cordolo di separazione sotto quindi la carreggiata sotto il ponte dell'autostrada verrà distretta, perché non ci sarà più bisogno della doppia corsia,
esatto.
Perché ognuno avrà solamente
le due corsie, sì.
Gira
via Leopoldo Biasi,
la tangenziale e l'uscita, e poi ci sarà un tunnel lì sotto, passa sotto, entra nel giardino che rimane lì, entra nel giardino.
Ah,
abbiamo guardato i disegni così.
Però effettivamente possono, adesso si parlava anche, perché l'università dove c'è il manuel fiorito,
sì,
c'è la possibilità di passare e andare all'università dall'altra parte. Anche questo abbiamo un po' discusso in commissione, perché bisogna, credo che c'è un ponticello da ristrutturare o da implementare, sistemare. Adesso, a dire la verità, non ricordo bene perché sono passati molti anni fa io da lì. E lì dovrebbe esserci questa struttura, chiederemo anche all'università se c'è la possibilità, considerato che sta facendo i nuovi impianti per quanto riguarda l'università, nuove aule magna, nuove eccetera eccetera, chiederemo se loro riescono a sistemare questo ponte che va a collegarsi alla rotatoria di Tosano, perché è sì la rotatoria lì, vero?
Sì, sì, solo che insomma, le rotatorie con le biciclette,
anche questo abbiamo un attimino parlato, però questo è prego. Se lei tema, mi dica il suo timore, qual è?
Temo una cosa.
Prego.
No, beh, il palazzone che c'è la Sacra Famiglia, non era nato anche quello per fare appartamenti per
no,
studenti?
Non lo so, non penso proprio.
E poi si è trasformato in quello che è. Ecco, non vorrei che
no, lì
fosse una cosa analoga, perché non c'è controllo.
No, lì c'è fino al sesto piano, quinto piano, fino al quinto piano... Sono strutture tante per studenti. A piano terra c'è la hall, c'è la mensa. Sopra c'è un ristorante e gli ultimi piani sono è un albergo. Questo è il progetto. Dopo no, credo che ci sia. Beh, insomma. C'è stanza con bagno. Sono stanze con bagno. Sono tutte stanze con bagno. Tant'è che sono uguali anche le stanze dell'albergo, vero? Sono tutte uguali. Dal piano terra fino su. Sì, vabbè, insomma, camera da letto, matrimoniale, insomma, non è che sia tanto. Arrivederci. Arrivederci, ciao. E, questo è. Bene, allora io metterei in votazione il verbale, come letto, con la nota inserita.
Presidente, scusi.
Prego.
Possiamo votare separatamente il punto 1, il punto 2 e i punti 3 e 4 insieme?
Punto 1 e punto 2 separatamente.
Punto 1.
Solo il punto 1?
Solo il punto 1.
O anche il punto 2 insieme?
No, punto 1. Punto 2, punti 3 e 4.
Punti 3 e 4, capito, va bene. Mettiamo in votazione il punto 1 come da verbale e con l'integrazione fatta in riferimento al Consiglio straordinario. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 4. Mettiamo in votazione il punto 2 come la parere espresso dalla Commissione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Contrari, astenuti, nessuno. Mettiamo in votazione il punto 3 e 4 insieme come votazione espressa dalla Commissione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Grazie. Passiamo alla commissione 8, prego, nella facoltà Bonato.
Grazie. Allora, la commissione si è tenuta il 12 maggio alle ore 18.35, commissari presenti Bonato, Formenti, Caprara, Leani, Rizzi, Graziani ed Incerto Spina. Commissari assenti, Sabaini, sente giustificato, sostituito dal consigliere Marchiotto Federica, Odiso Leona, Pennella Neve, Pinazzoni Stefano. Consigliere presenti Marchiotto Federica. Punto 1, l'ordine del giorno. Era lo stato disabile in via Scuderlando. La commissione esprime parere favorevole all'unanimità. Punto 2 è una proposta di installazione di stazione di ricarica per i veicoli elettrici sul suolo comunale di Verona. La commissione esprime parere favorevole all'unanimità. Punto 3 Richiesta a vendere oggetto segnaletico luminoso, potenziamento a semafori illuminati, asfalto chiaro, segnalazione consiglieri Marchiotto e Frigo. La Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, inoltrando gli uffici di competenza della richiesta. Punto 4. Richieste varie segnalazioni con risposta scritta consigliere Marchiotto e Frigo. La Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, inoltrando la richiesta agli uffici di competenza. La Commissione termina 18:45.
Grazie. Intervento in merito? Prego. Frigo.
Non ho niente da obiettare, però volevo che ci interessassimo un po' di più sulla segnalazione che il Presidente della Commissione ha appena proposto su via Tarnova. Già a gennaio abbiamo votato all'unanimità in previsione che asfaltassero via Tarnova, metà l'hanno già asfaltata, che levassero quei paletti che erano stati messi in funzione nell'anno 2000. E nell'anno 2008. Io sono andato alla ricerca e è evidente che in quell'anno l'ingegnere che firmò il provvedimento, la delega che è stata data all'altro ingegnere che oggi è il responsabile del settore, è chiarissimo agli occhi di chiunque passa di lì che quei due paletti, tre paletti, sono stati messi per accontentare quel numero civico là, senza accontentare tutti gli altri numeri civici che in quella zona, che in quella via ci sono. E vanno a declamare che questi paletti servono per, come dire, stabilire una linea di passaggio dei pedoni perché la strada non ha marciapiede. Ho voluto approfondire. Non parte dal privato, o perlomeno agli atti non risulta niente privato, ha fatto tutto l'amministrazione comunale. Difficile che l'amministrazione comunale intervenga prima ancora che il privato si accorga delle anomalie o comunque di mettere in sicurezza. E l'abbiamo sollecitato già a gennaio e nessuno ha mai fatto, da parte dell'amministrazione comunale, non ha detto perché si sono resi conto che è quasi impossibile stabilire che in quella via all'altezza del civico 6 debbano esserci due paletti, tre, adesso sono due perché qualcheduno nel tempo è sparito, e per le altre uscite degli altri fabbricati no. E la motivazione è che la gente così può correre lungo. È chiaro che questo l'hanno fatto per quel cancello lì, per uscire liberamente, fanno un servizio e non è che poi sia in carico a Tizio Caio Sempronio, è in carico dell'amministrazione centrale, i lavori che sono stati fatti e che sono ancora da fare. Manca ancora l'asfalto di metà strada che verrà fatto nei tempi e luogo che non sta a noi giudicare. Credo che varrebbe la pena che sostenessimo con forza che quei paletti, nel momento in cui si va a asfaltare definitivamente la strada, debbano essere tolti.
Scusate, noi andiamo fuori da seminato, dopo vi spiego cosa succede.
Certo che sì.
Perché ultimamente sono cambiate le regole. Perché allora, consigliere Frigo, lei mi insegna che ha fatto anche l'assessore. Tempo che fu, era il comune che metteva i paletti su richiesta dei residenti.
Non c'è però agli atti.
Però una volta era così.
Agli atti.
Una volta era così. Facevano la richiesta, usciva il tecnico, verificava se andava bene, se andava bene, mandava la mail agli uffici di competenza e mettevano in via Tarnova. E ci sono tante vie che ci sono i paletti.
Via San Giacomo.
Il regolamento è cambiato. Adesso chi posiziona i paletti e chi vuole le fioriere deve fare una richiesta alla mobilità e traffico e deve metterseli a spese proprie o a responsabilità propria.
Certo.
Dunque, non è che possiamo metterle fino in fondo, come diceva il consigliere.
No, dobbiamo togliere.
Ecco. Allora, chiederò agli uffici di competenza la motivazione, perché ancora adesso non sono intervenuti a eliminare i paletti.
Sono cambiate per 3 volte le proprietà della casa, no, quindi per lasciarli in tranquillità, che non abbiano paura di...
No, capito. Era per essere chiaro sulla questione paletti, chi le mette e chi non le mette
anch'io
adesso.
Anch'io sono stato...
Magari
passato 8 anni
diventa...
No, ma l'ha messo il comune i paletti, a suo tempo metteva il comune i paletti. Bene. Un bene pubblico non è il suo copione, ha ragione la Facci. Bene, allora cercheremo di sollecitare questo tipo di richiesta.
Siccome l'ingegner Fasoli era stato incaricato nel 2008 di eseguire questo lavoro, oggi l'ingegner Fasoli potrebbe permettersi di dare incarico.
Sento personalmente l'ingegner Fasoli per questa situazione.
Tutto lì.
Va bene, lo sento. Allora, mettiamo in votazione, abbiamo già votato, no? Mettiamo in votazione? No, perché a un certo punto mi fate perdere anche la tramontana. E mettiamo in votazione il verbale della commissione 8, così come letto. Chi è favorevole, alzi la mano. All'unanimità, contrari, astenuti, nessuno. No? Scusa, ho visto la mano così, pensavo che fosse sta... No, 12, contrari, astenuti... 1. Cremoni, bene. Siamo al punto 4, concessione sale civiche. Ma non c'è la concessione sale civiche, c'è una richiesta di concessione da parte della società Alba Borgo Roma, che ha presentato la richiesta di utilizzo di un campo del campo a avanzi per il consueto torneo Green Volley Aloha. Non avevamo il codo, mettiamo qui, va bene, non ci sono problemi, se no lo metto nel punto 1 e ripeto il punto 1. Quest'anno previsto il 19/7/2025, ma io credo che voi questa richiesta ce l'avete, no? Sì, bene. Volevo fare una premessa, le linee guida per l'assegnazione degli utilizzi degli impianti sportivi per la stagione sportiva 2024-2025 prevedono al punto 4 che i campi possono essere assegnati fino al 15 giugno per consentire la rigenerazione e la sistemazione del manto erboso del terreno di gioco. Al contrario, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative sportive rivolte ai minori grest e campi di allenamento possono essere assegnati anche nei mesi di giugno e luglio. L'assegnazione per detto torneo è stata concessa per 8 anni e l'assegnazione sottoscritta dal presidente della società sportiva richiedente veniva inserita la seguente clausola nell'assegnazione: la società utilizzatrice deve garantire la rigenerazione e la sistemazione del manto erboso e del terreno di gioco. Si dà la concessione solo con questa apostilla. Punto. È da 8 anni che noi facciamo questo e lo mandiamo con questa apostilla. Io metto in votazione questo. Interventi? Nessuno. Mettiamo in votazione, favorevoli? Unanimità. Bene. Richieste di patrocinio. L'arte di prendersi cura. L'associazione EWMD Verona APS chiede il patrocinio per quanto riguarda un evento che farà nella sala San Giacomo, il convegno L'arte di prendersi cura nasce per dare voce a chi si dedica con dedizione e fatica alla cura di un familiare e di una persona fragile. Viene fatto il 28 maggio 2025 alle ore 18. Viene fatto da un primario, adesso dovrebbe esserci anche, non c'è qua, per quanto riguarda i relatori, vediamo se riesco a vedere se è arrivato qualcosa, perché sapevo che doveva mandarmi anche la bozza della locandina, no? E non ce l'ho. Allora vediamo. Allora, la tavola rotonda sarebbe da Maria Ciccone, dirigente medico università ematologia dell'azienda ospedaliera Università Integrata di Verona, Linda Croce, presidente Azalea, cooperativa sociale, Vincenzo Di Francesco, direttore geriatria A, azienda ospedaliera Università Integrata Verona, Roberta Siani, psicoterapeuta, professore e a contatto con l'Università di Verona, 28 maggio alle ore 18 alla Sala San Giacomo. Sala San Giacomo, presso la Sala San Giacomo. Io chiedo la... mandiamo la locandina. Ecco, e la sala qua la facciamo pagare? Possiamo dare... O mettiamo il volto? Sì, la PS. La sala è gratuita? Ah. Va bene, mettiamo in votazione per ogni evenienza sia il patrocinio che la sala. E anche la sala a sto punto, già che siamo qui facciamo tutto, perché sennò... Allora mettiamo in votazione sia il patrocinio che la gratuità della sala per quanto riguarda questo evento che secondo me è anche importante. Bene, chi è favorevole alzi la mano, è unanimità, contrari, astenuti, nessuno. Bene, grazie. Richiesta e contributo, la polisportiva CSI Cadidavida di ASD chiede un contributo per quanto riguarda... Allora, lo chiede Alberto Magnabosco per quanto riguarda la SDK di David per il 50° anniversario dell'associazione sportiva. Chiede un contributo di 1.500 euro, di cui 700 pranzo, che noi non possiamo elargire, 300 noleggio gonfiabili, che noi non possiamo elargire, e 500 per gadget, festa, magliette, che questo possiamo dare un sostegno per quanto riguarda i gadget. Io, se voi siete d'accordo, proporrei di darne 300, o gli diamo tutti 500, punto di domanda. Faccio una domanda ai consiglieri, siccome alle altre associazioni abbiamo sempre dimezzato gli importi per quanto riguarda i gadget e le richieste di patrocinio, scusate, le richieste di contributo. Che dite? Propongo di dargli 300 euro. Chi è favorevole? Chi è contrario? Prego. Sei d'accordo? Bene. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole ad allargire 300 euro? Alzi la mano. Alla favorevole all'unanimità. Sì, un po' più della metà, insomma, come gli altri. Bene. A questo punto, visto considerato che abbiamo sforato l'orario e abbiamo delle mozioni all'ordine del giorno, io li porterei al consiglio prossimo. Siamo d'accordo? Perché Bertagnoli manca e dunque saltemo. E tutti gli altri, arrivederci. Grazie, il consiglio è chiuso, buonasera a tutti. Abbiamo sforato 10 minuti. Ah sì. Siamo sforati di 10 minuti.
Ciao, Pres, buona serata, ci vediamo per un caffè.